File numero 7, pagina 65. C'è stato un periodo in cui sono stati presi parecchi partigiani. Ho saputo poi che era stata segnalata anche una Giulia di Udine. Era evidente che qualcuno stava passando informazioni alla polizia. Si sospettava di un giovane che era stato arrestato e poi rilasciato. Si vede che lo avevano fatto cantare, garantendogli l'impunità e corrompendolo. Ogni tanto, infatti, aveva bisogno di far arrestare qualcuno e ne ha avuto il coraggio. Una volta è entrato nella bottega di un falegname che era stato socialista, ma non era nella resistenza. «Senti, tienimi questo biglietto, perché mi seguono e non vorrei che mi prendessero. Torno io a prenderlo tra un'ora». E gli ha infilato un foglietto nel taschino del gilet. Pochi minuti dopo sono entrati nella bottega due fascisti. Sono andati dritti a controllare cosa aveva nel taschino. Senza che avesse fatto niente, il falegname è stato deportato ad Dachau, dove è morto. Dopo un rastrellamento in cui erano stati arrestati in parecchi, ormai si era capito che quello faceva il doppio gioco. Mi hanno detto di dargli un appuntamento e di mandarlo non mi ricordo dove, perché avevano bisogno di parlare con lui. Ci siamo trovati vicino all'ospedale. Doveva venire anche Libertà, una ragazza che lo avrebbe dovuto accompagnare su in montagna. Lui aveva già capito perché lo avevano chiamato e si è presentato all'appuntamento a piedi. Prima ho incontrato lui. Dovevi venire in bicicletta, gli ho detto, perché poi saresti dovuto andare su in montagna. Oggi non posso, andrò un'altra volta. E intanto cercava di farmi camminare. C'era una centralina elettrica e io, abituata a guardarmi intorno, ho intravisto dei fascisti in divisa. Che imbranati! Come nelle comiche, si vedeva da una parte spuntare il fucile e dall'altra un sedere che sporgeva. Quell'altro andava avanti senza paura. Probabilmente li aveva fatti venire lui stesso, ma io ancora non sapevo che aveva tradito. Non vedi che lassù ci sono dei fascisti che ci stanno aspettando? No, torniamo indietro. Subito è arrivata anche Libertà. Ci siamo scambiate quello che dovevamo darci. Le ho detto, vai su di corsa e di che lui oggi non può venire e sta attenta che ci sono fascisti in giro. Libertà è ripartita come una saetta. Anch'io sono andata via cercando di fare delle strade diverse dal solito. Lui è rimasto lì tranquillo. Com'è andata a finire me l'hanno raccontato dopo la guerra. Due in bicicletta, dopo il coprifuoco, sono andati a casa sua, in via Villalta, e hanno chiesto a sua madre di chiamarlo. È andato di sopra a dormire. Lo chiami, signora, è importante, dobbiamo parlare con lui. Quella povera donna è andata a chiamarlo, ma lui non voleva scendere. Gli dica che è importante per lui. E lei è tornata di sopra a convincerlo. Vai un momento. La casa era di quelle vecchie, dove la scala arriva direttamente davanti alla porta sulla strada. Appena ha incominciato a scendere i primi scalini, gli hanno sparato una raffica di mitra. Il fratello, che era nella resistenza, come tutti in famiglia, è andato subito a cercare se aveva in tasca o in camera carte che potessero compromettere qualcuno e le ha portate via. Erano stati i propri fratelli che per primi avevano avuto sentore di qualcosa di strano, perché era sempre pieno di soldi. Ognuno paga quando capita. Peccato per la madre. La moglie di Tambosso, Anita Cancian Antonia, veniva spesso da Spilimbergo a Udine e così andavamo in giro assieme in bicicletta. Una volta passavamo davanti alle carceri. Di Giulia, cosa pensi? Quando toccherà a noi? Può essere un giorno o l'altro, gli ho risposto, perché intanto si stava stringendo la corda sempre più. Dopo i grandi rastrellamenti dell'agosto-settembre del 44, le carceri erano piene. Mi capitava di andare a letto e di pensare, chissà domani se son qua. L'arresto. E così è capitato anche a me. Sono stata presa probabilmente perché l'altro si era segnato gli appuntamenti. E quando vieni arrestato, se cominci a dire qualche cosa, ti fanno dire sempre di più. La mattina del 12 dicembre avevo il primo degli appuntamenti con Artico Sabbadini, un bravo giovane. Veniva da una famiglia sicura, ma era il più giovane. Forse non era abbastanza duro. Lui era stato preso il giorno prima, ma io non lo sapevo. Sono partita di casa in bicicletta, con la borsa. Dovevo incontrare varie persone. Nella borsa avevo messo in ordine quello che dovevo consegnare, in modo che sotto il primo strato di robe da sarta ci fossero subito le cose che dovevo dare al primo, poi le altre, per non stare ogni volta a rovistare e magari dare nell'occhio. Le 9:30 di mattina. Ricordo ancora che era una bellissima giornata di sole. Io avevo il cappotto, ma non era freddo. Era una strada di campagna, dietro all'ospedale, una zona dove c'erano alberi, siepi, la roggia e lì vicino passava anche il trenino per San Daniele. Ogni martedì ci incontravamo in quel posto. Io venivo da Udine e Sabadini da Martignacco. Di solito ci trovavamo puntuali, perché la puntualità era la cosa più importante. Quando sono arrivata non l'ho trovato. Avrà bucato, ho pensato, e sono andata lentamente un po' avanti. In un punto c'erano siepi proprio ai bordi della strada e sono sbucati all'improvviso 4 giovani, in borghese, 2 da ogni lato, e mi hanno sbarrato la strada. «Avete i documenti?» mi ha chiesto uno con accento meridionale. «Sì, ho la carta d'identità, la vuole?» Lui, invece di restituirmela, se l'è messa in tasca. «Adesso sono a posto», mi sono detta. «Non posso andare in giro senza documenti?» «No, adesso voi non andate da nessuna parte, venite con noi». «E dove? Io devo andare a fare dei lavori, mi aspettano. Su, non facciamo scherzi». «Non scherziamo. Adesso venite con noi. Dopo avrete tempo di andare». 2 sono rimasti lì, mentre quello che mi aveva fatto le domande e un altro mi si sono affiancati. Anch'io andavo a piedi e tenevo la bicicletta con la borsa sul manubrio. Avevo con me un solo biglietto in cui c'era scritto un nome vero. Negli altri c'erano solo nomi di battaglia. In un momento in cui erano distratti, ho fatto finta di aggiustare la borsa. Ho preso il biglietto e poi, mentre con una mano tenevo la bicicletta, con l'altra l'ho tenuto nel pugno e ne ho fatto una pallottolina che ho lasciato cadere. Siamo venuti giù per via San Lazzaro e poi siamo passati per Piazza del Pollame. Quando eravamo in via Zanon è suonato l'allarme. La gente, come al solito, correva come impazzita. Io allora ho cercato di approfittarne. Sono montata sulla bicicletta, ma quell'altro mi ha preso per la ruota dietro. Sono scesa. Lui ha tirato fuori la pistola. «Se credete di andare tanto lontano, con questa vi raggiungo». Mi sono messa buona buona e siamo andati fino al sottopassaggio di via Marsala. Lì c'era tanta gente a ripararsi. Era una strana sensazione. Io ero lì con quei 2 e sarei andata chissà dove e pensavo a tutta quella gente che non sapeva niente. Suonato il cessato allarme, ci siamo avviati verso via Aquileia. Davanti alla stazione passava una donna, una carnica, che ogni tanto faceva qualche servizio per i partigiani. Lei, poverina, mi ha visto. «Oh, Giulia!» mi fa e mi si avvicina. Io mi sono irrigidita e ho detto «Guardi che lei si sbaglia, io non la conosco». Per fortuna ha capito subito. «Ma come, oddio, mi sono sbagliata! Ma è precisa una mia amica, mi scusi!» Uno dei miei accompagnatori l'ha fermata, le ha chiesto i documenti e le ha fatto qualche domanda, ma poi l'ha lasciata andare. Nella caserma della 63esima Legione Tagliamento, in fondo a via Aquileia, per prima cosa mi hanno tolto la borsa e mi hanno fatto perquisire da una fascistella. Ho dovuto togliermi tutti i vestiti per mostrare che non avevo addosso nulla. Infatti era tutto nella borsa, che era piena di lettere, volantini e giornali. Dopo che mi sono rivestita, mi hanno portato davanti a un fascista anziano, che sembrava un impiegato, un mezzemaniche di una certa età. Sul tavolo c'era il contenuto della mia borsa. Intorno c'erano altri fascisti, tra cui quella che mi aveva perquisito, che tutta melliflua mi fa. «È un peccato che voi vi roviniate. Una giovane così sembrava una persona per bene, andare a perdersi coi banditi. Diteci qualcosa, noi cercheremo in tutti i modi di aiutarvi». Tra italiani dobbiamo pure aiutarci. Ma io stavo ben attenta a non dire niente. Ma cosa posso dirvi? Niente, perché ero l'ultima ruota del carro. Non so proprio niente. E neanche ho voluto sapere tante cose, proprio perché adesso sarei costretta a dirvele. Ma non le so. Si risparmi pure le domande. Ho spiegato che ero contro il fascismo e che allora cercavo di aiutare i partigiani come potevo, che era una specie di deposito, che conoscevo una sola persona che mi portava le cose e poi veniva a riprendersele. Loro intanto avevano aperto il giornale che avevo e uno leggeva cosa c'era scritto a voce alta. «Oh, guarda qui cosa dicono di noi, i tedeschi invasori e i loro lacchè fascisti». Non potevo ridere. Peccato, perché era molto divertente sentirlo dire da loro. Volevano che dicessi che ero comunista. No, io non sono di nessun partito, perché non ci sono partiti in Italia, solo il vostro, che non mi piace. Ma loro volevano far vedere che avevano preso una comunista e alla fine li ho fatti contenti. Mettete pure quello che volete, basta che la finiamo. Comunista, comunista, gridavano. Siete per l'amore libero, mi diceva uno ancora più stupido degli altri. Così ho firmato il verbale e sono diventata comunista. Mi hanno chiusa in una stanza semibuia, completamente vuota, a parte il ritratto di Mussolini, che era troppo in alto per cercare di distruggerlo o di sputarci sopra. A un certo momento si è aperta la porta e sono entrati con un giovane alto e biondo. Ci hanno messi di fronte. Vi conoscete? Ci hanno chiesto. No, mai visto. E anche quel giovane ha detto la stessa cosa, e infatti era vero. Ma quel capetto fascista era abbastanza nervoso, ha incominciato a inveire. Voi banditi non vi riconoscete mai! Mi è venuta voglia di dirgli qualcosa e gliel'ho detta. Perché? Voi fascisti cosa credete di essere? Mi ha dato due ceffoni e me li sono tenuti, senza fare altre storie. Poi se ne sono andati. Dopo un po' si riapre la porta e buttano dentro una giovane alta. Era in crisi, spaventata, urlava. Le sono andata vicino. Coraggio, le ho detto, ma non l'avessi mai fatto. Ha incominciato a venire verso di me con le mani come per prendermi per il collo. Ho incominciato a scappare mentre lei mi rincorreva e quando passavo vicino alla porta davo un calcio perché aprissero. Non riuscendo a prendermi si è fermata, si è tolta il cappotto e si è messa a urlare. In quel momento ho avuto veramente paura. Ma ecco che si apre ancora la porta. Hanno buttato dentro un'altra, che per fortuna era la sorella. Ha iniziato a parlarle in sloveno e l'ha calmata. Mi ha spiegato che erano di Caporetto. Aveva accompagnato a Udine la sorella per portarla dal medico. Per via della guerra era stata dimessa dal manicomio di Trieste e la tenevano a casa. Ma arrivate a Udine avevano incontrato uno della milizia che le conosceva e sapeva che i loro fratelli erano partigiani. Così erano state fatte arrestare da quel Giuda. Prima avevano cercato di interrogare la pazza, poi l'altra, che aveva tentato inutilmente di spiegare che chi scappa in montagna non è certo tenuto a dire alla famiglia dove va. Qualche ora dopo mi hanno portato al piano di sopra, in un bell'ufficio. C'era un uomo in divisa con dei gradi. Sedetevi. Ha incominciato a farmi domande. Non potrei esserle di nessuna utilità, anche se lo volessi, gli ho detto. Ma siete così tranquilla? Sì, perché non ho niente da rimproverarmi. Ma sapete che davanti a me i vostri compagni mi implorano in ginocchio? Sarà, ma io non ho l'abitudine di inginocchiarmi. A un certo punto è stato chiamato fuori. Prima di uscire ha fatto venire un milite anziano, magro, che mi ha fatto tenerezza, perché si vedeva che era uno della gente dei borghi, uno che probabilmente faceva quel lavoro solo perché aveva una famiglia da mantenere, di quelli che puliscono gli uffici come fanno gli scaccini in chiesa. Stai attento a questa, gli ha detto l'ufficiale. È una partigiana, sai. È armata? Ha chiesto. No, è stata perquisita. Sta attento che non scappi. E allora si è messo sulla porta. Mi guardava con un'aria di compassione. A un certo punto ha guardato in giro, ha visto che non c'era nessuno e mi è venuto vicino e mi ha dato una pagnottina rotonda che ho messo in tasca dicendo grazie, un gesto di amicizia che ricordo ancora. Più tardi, ormai era buio, sono venuti due giovani in borghese, ce n'erano pochi in divisa, che avevano il compito di portarmi via. Anche questi a dirmi: "Come siete tranquilla? Non sapete che dobbiamo portarvi in prigione?" E come volete che stia? Piuttosto un po' di fame, è da ieri sera che non mangio. Allora mi hanno portato in mensa, dove c'era un buon odore di fagioli. Mi hanno dato minestrone, poi patate, insalata, un pezzo di formaggio e del pane. Ma come fate a mangiare sapendo? Peccato che non ci sia un bicchiere di vino, ho detto io. Ci sarebbe, ma bisogna pagarlo quello. Nessun problema, lo pago. In carcere. Quando siamo usciti dalla caserma, le strade erano vuote per il coprifuoco. Era stata una bellissima giornata, c'era la luna piena. Siamo andati a piedi da via Aquileia a via Spalato. Io ero davanti con quei due accompagnatori, di cui uno mi teneva per il braccio. Dietro c'erano le due sorelle di Caporetto e poi tre giovani legati con una corda, che erano stati catturati dalle parti di Gemona, mi pare. Non ho potuto parlare con loro. Ho parlato invece con il fascista che mi teneva il braccio. Ha incominciato lui a dirmi: Mi dispiace portarvi in carcere. Non sono abituato a portare donne che non siano prostitute. Ma non potevate fare a meno di fare amicizia coi partigiani? La Germania è forte. Non mi pare che lei abbia studiato la storia, gli ho risposto, perché la Germania è sempre forte, ma prima spacca tutto e poi perde. Ma adesso ha l'arma segreta, mi fa. E allora perché si ritira su tutti i fronti? Crede che americani, inglesi e russi messi assieme dormano? Per me no. Spero di essere riuscita a farlo riflettere. Non sembrava stupido, ma evidentemente veniva da una di quelle tipiche famiglie italiane dove non si parla di niente e si crede ciecamente all'uomo della provvidenza. Quando siamo arrivati sul portone del carcere, la pazza ha ricominciato a dare i numeri, perché credeva che fosse l'ingresso del manicomio. Arrivati alla ricezione, dove si lasciano i documenti e i soldi, la scorta doveva andarsene. E allora quel giovane mi ha detto: «Sapete che mi dispiace lasciarvi qua? Permettetemi di salutarvi». E mi ha allungato la mano. Dopo un momento di esitazione gliel'ho stretta. Si ricordi di quello che le ho detto stasera? Vedrà. Sono stata messa in una cella, mi pare la numero 30. Eravamo in 11 o 12. Mi hanno fatto subito una serie di domande. Chi sei? Da dove vieni? Perché sei qua dentro? Inizialmente c'era una certa diffidenza, perché mettevano dentro anche gente per spiare. La mia branda era rotta. Allora un insegnante di Meduno, Maria Brovedani, mi ha fatto un po' di posto nella sua. Però non riuscivo a dormire. Pensavo a quello che avrebbero potuto trovare a casa se ci fosse stata una perquisizione. Ho saputo poi che mio fratello, avvertito del mio arresto, era corso a portar via quello che c'era di compromettente. Altri compagni hanno portato via la macchina da scrivere. Ma non c'è stata nessuna perquisizione. E per fortuna, perché alcuni documenti che avevo nascosto dietro l'armadio li ho ritrovati nello stesso posto un anno dopo, quando sono tornata dalla Germania. In carcere è stata dura. Era l'anticamera del campo di concentramento. Soprattutto il mangiare era schifosissimo. Minestre con fagioli pieni di vermi, che galleggiavano sul piatto. Nell'ora d'aria si girava nel corridoio. Si doveva andare a vuotare il bugliolo. Io non sono mai stata capace di farla nel bugliolo. E andavo in gabinetto nell'ora d'aria. Certe volte cantavamo canzoni partigiane, come Un vessillo in alto sventola. Cantavamo una strofa noi e l'altra gli uomini dal reparto maschile. C'erano due suore nel nostro braccio, Suor Lucia e Suor Cirilla, venete. Un giorno, per passare il tempo, ho chiesto a una se aveva un libro da leggere. «Oh sì, ho un libro bellissimo!» E mi ha portato La vita di Santa Teresa del Bambin Gesù, che non ho letto. Il cappellano Don Corrado ci teneva in contatto con l'esterno. Ho fatto sapere a mia madre e agli altri che stavo bene e che non avrei parlato. In quel periodo ci sono stati anche i bombardamenti nella zona di Viale Trieste. Le carceri, che sono a poca distanza, tremavano tutte. Ma per noi il momento di maggiore ansia era tutti i giorni, tra le 9 di mattina e le 5 del pomeriggio. Erano le ore in cui c'erano gli interrogatori. La prima volta che mi hanno chiamato, «Cantoni Rosa!» Tutte mi stavano attorno. Una si faceva il segno della croce, un'altra a dirmi «Stai attenta, non dire niente, tira via quel fazzoletto!» Perché avevo quel famoso foulard rosso. Tolto quello, sono andata giù. Davanti alla stanza mi è passata l'ansia. Il secondino ha aperto la porta. Sono entrata e ho visto alla scrivania un signore tedesco molto distinto, in borghese, che mi ha detto in perfetto italiano: «Buongiorno, Giulia». Non ho risposto. «Non siete Giulia, voi?» «No, sono Rosa Cantoni». «Ma il vostro nome di battaglia è Giulia». «Io non ho fatto nessuna battaglia». E per un po' siamo andati avanti così. «Conoscete un certo Artico Sabaddini?» «No». E allora mi ha fatto vedere la sua carta d'identità, che forse ho guardato con un po' troppo interesse. «Lei aveva questa carta di Udine con gli obiettivi da colpire», ha detto anche, e mi ha mostrato una carta aperta sulla scrivania. Mi dispiace, quella non l'avevo, ed era vero. Insomma, sono riuscita a tenere il contegno che volevo tenere, ma questo anche perché quel tedesco era molto più avanti di quei fascistelli. Correttissimo, anche se il suo mestiere era quello. Si chiamava Kitzmüller, era austriaco, professore di musica. Era sposato a un'italiana e siccome viveva in Friuli era stato incaricato di quel lavoro. Pochi giorni dopo mi ha fatto richiamare e mi ha fatto un interrogatorio più approfondito. «Come avete fatto voi, che sembrate una giovane per bene, andare coi banditi, che ammazzano i poveri soldati tedeschi alle spalle?» A me è venuto spontaneo ribattere. Ma i poveri soldati tedeschi cosa ci fanno in Italia? Se tornano a casa loro, nessuno di noi gli andrà dietro. Credevo che si sarebbe arrabbiato. Invece niente, sapeva che era vero. Al terzo interrogatorio mi ha chiesto del comitato di liberazione e io, come al solito, gli ho detto che non sapevo nulla. Mi ha domandato se conoscevo Sabbadini, ho detto di no. Allora lui lo ha mandato a chiamare. Quando è entrato, stava con la testa bassa, senza guardarmi, in maniche di camicia. Non sembrava che l'avessero torturato, ma qualche botta certamente gliel'avranno data. Kitzmüller mi chiede: Lo conoscete? No, ho detto. E tu la conosci? Sì. Sono rimasta più che altro dispiaciuta, triste nel vedere come si era lasciato andare. È vero quello che dice? Mi ha chiesto l'austriaco. Se l'ha detto lui, non serve che lo ripeta. Vedete che sapete molte cose, ha continuato Kitzmüller, ma non le volete dire. Io e voi abbiamo finito, perché non è compito mio andare avanti. Però quando tornerà il comandante, quello vi farà parlare. Quello fa parlare tutti. E come fa parlare tutti? Ho chiesto io. A suon di pugni, schiaffi e altre cose peggiori. Ma se uno non sa, non può parlare, avrei voluto dire, ma sono rimasta in silenzio. Lui avrà capito, poi mi ha detto: andate. Allora, com'è andata? Com'è andata? Mi chiedevano in cella. Io ero rimasta molto male dopo quell'incontro. Mi aveva fatto pena Sabbadini e avevo paura per me. Ma dopo pochi giorni mi sentivo quasi sollevata dal fatto che non avrei più dovuto subire confronti, interrogatori e magari mettere a repentaglio certe cose, anche se l'idea che mi rompessero le ossa a forza di botte non mi piaceva di certo. Intanto da fuori si erano organizzati per aiutarmi. Una volta avevano dato a mia madre un pacco di cose da mangiare che lei mi aveva fatto avere. Poi mi hanno fatto un abbonamento alla Buona Vite, un'osteria che preparava anche pasti per i detenuti. Mi hanno portato una buona minestrina in brodo, un pezzo di carne lessa e un bicchiere di vino. Ma ho potuto sfruttare l'abbonamento solo per un giorno. Il giorno dopo, l'11 gennaio 1945, sono partita in treno per la Germania. Fine file numero 7.